Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Sono le 10 puntuali, iniziamo Moby Dick. Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino, con voi fino alle 11.30 per questa nuova puntata del magazine del sabato mattina. Allora, intanto, prima di tutto il nostro recapito 079 382 67 65. A questo numero potete scriverci in ogni momento. Vi risponderò io oppure Gabriele Arnaboldi, che oggi è qui con me per curare la regia tecnica della puntata. Il pulp, i cannibali e gli anni 90 è il titolo scelto per questa puntata di Moby Dick, che come sempre si collega a quanto sviluppato nel corso del dossier di Alphaville della settimana appena passata, che questa volta è stata una cavalcata, diciamo così, dentro la controcultura degli anni 90, fatta di centri sociali, musica rap, distopie visionarie ispirate alla tecnologia e a internet, e poi ancora riviste, fumetti, fanzine, cultura rave. Ma soprattutto fatta di un'esplosione di linguaggi e immaginari che facevano resistenza culturale contro lo status quo e la narrazione ufficiale, che vedeva quel decennio come periodo trionfale dell'Occidente dopo le tensioni della Guerra Fredda. Allora, a noi spesso piace provare a parlare del mondo attraverso i libri, oppure a partire dai libri. Quando ci penso, a me viene sempre in mente La leggibilità del mondo, il libro come metafora della natura. Forse l'opera più celebre del filosofo Blumenberg, che da Galileo fino all'interpretazione dei sogni e perfino alla lettura del DNA ci fa capire fascino e anche appropriatezza della metafora della realtà come di un grande libro da sfogliare e provare a interpretare. Questo per dire cosa? Beh, che abbiamo letto un libro molto bello, uscito da alcune settimane per Einaudi, che ha scritto Valerio Mattioli, dal titolo 90, una controstoria culturale. Un'opera, pensate, di più di 500 pagine, che ripercorre la geografia di queste accensioni, di queste scintille di cultura radicale o antagonista, che appunto avevano visto le loro, diciamo, forze aggregative nei centri sociali. Due nomi su tutti, il Leoncavallo di Milano e il Link di Bologna. Ma in mezzo a tutto ciò, in questo decennio, cosa accadeva alla letteratura? Se ne stava in una torre d'avorio o partecipava a questa mutazione dal basso, a questo bisogno di provare a fare le cose diversamente, a questa festa delle nuove culture giovanili? Ne parliamo alle 10.30 con i nostri ospiti, lo scrittore e poeta Aldo Nove e il giornalista e critico letterario Marino Sinibaldi. Vi dico solo che partiremo da una data, 1996, da un gruppo di scrittori e scrittrici affamati e da quella specie di miscela di miraggio e realtà che sono le antologie che raccontano una generazione. Prima però, come detto, partiamo dai temi raccontati nel dossier di Alphaville e quindi allarghiamo il campo a tutto il panorama delle forme artistiche, sociali e culturali anni 90, nate appunto attorno ai centri sociali. Ma prima ancora ci ascoltiamo il rifacimento di Can't Buy My Love dei Beatles, fatto da Lucinda Williams. Can't buy me love.
It makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Tells me so. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love.
Money, love. that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love.
Tra questa versione di Can't Buy Me Love di Lucinda Williams, registrata lo scorso anno, e quella storica dei Beatles del 1964, ci sono proprio loro, gli anni 90. E allora seguiamo alcune piste della mappa di questo decennio, raccontata questa settimana in Alphaville, tra teatro sperimentale, centri sociali, musica rap, a partire dalle parole di Valerio Mattioli, saggista, editor per Nero e autore del libro citato prima, 90, una controstoria culturale. Quindi cosa ci dice di quel decennio il detonare di queste forme di aggregazione di cultura e cosa li caratterizzava più di tutto?
Gli anni 90 sono stati un decennio particolare, evidentemente non solo in Italia e non solo per quello che riguarda le culture alternative, radicali o underground o come le vogliamo chiamare. Se prendiamo la storiografia ufficiale, no, è un decennio incorniciato da due date simbolo per l'Occidente, quantomeno: da una parte il crollo del muro di Berlino, quindi la fine, diciamo, dei regimi dell'est e della cappa sovietica che in qualche modo teneva una parte pezzo di mondo dall'altra l'Occidente stesso, e poi nel 2001 l'attacco alle Torri Gemelle di New York, che sanciscono l'inizio del fantomatico scontro di civiltà e tutta, diciamo, una serie di questioni che ci portiamo appresso ancora adesso. E in quel decennio, che è un decennio spesso raccontato come pacificato, un decennio, insomma, di trionfo dell'Occidente, poi sappiamo bene anche il decennio delle guerre in Jugoslavia, dei massacri, dei genocidi in Ruanda, insomma era un decennio della stessa guerra del Golfo, ma un decennio tutt'altro che pacificato, ma anche il decennio in cui banalmente terra internet nelle nostre case, le tecnologie informatiche e telematiche subiscono un'accelerazione, palancano il mondo all'interno del quale tutt'oggi ci troviamo. Quindi furono un decennio all'interno del quale sperimentare era quasi un dovere, ci si trovava alla frontiera di un mondo nuovo, e quantomeno in Italia fu proprio il mondo parallelo delle occupazioni, degli spazi autogestivi, dei centri sociali, delle culture alternative, che prima di tutti indagò e seppe intravedere i segni, insomma, del futuro prossimo venturo. Il primo aspetto, il più cruciale direi, è che qualunque fosse il tipo di intrattenimento, potevano essere concerti, esibizioni, performance, innanzitutto questo doveva essere accessibile. Quindi prezzi contenuti e una disponibilità nei confronti di un pubblico che non era neanche un pubblico, insomma, quello che i centri sociali, ma questo fin dagli anni Ottanta, mettono subito in discussione, se vogliamo, proprio l'idea stessa di intrattenimento, quindi di pura evasione mercificata, staccata, diciamo, dalla vita di tutti i giorni. Non so neanche se la parola intrattenimento, diciamo, ben si presta alle esperienze che lì dentro sono state coltivate, che sono state poi diversissime, anche difficile mettere sotto, anzi direi impossibile mettere sotto un unico cappello le tante esperienze che si sono sviluppate negli anni 90 all'interno dei centri sociali italiani, e che appunto potevano andare dal teatro d'avanguardia al primo rap in italiano, alle rassegne cyberpunk, alle mostre, fiere del fumetto, delle autoproduzioni, insomma, di tutti i tipi, riviste, libri. Veramente la quantità di materiali è esorbitante se andiamo a studiare quello che è stato prodotto lì dentro, o se non lì dentro, quello che è stato prodotto in qualche modo all'interno, diciamo, di un'ampia che comunque ai centri sociali faceva riferimento. Cosa, diciamo, che più piace sottolineare era appunto la ferrea volontà di essere accessibili, di posizionarsi fuori dal mercato propriamente detto, dal mettere in discussione appunto la logica mercantile, mercificante, appunto, dell'industria culturale per come tuttora lo conosciamo.
questo ci diceva Valerio Mattioli, autore del saggio 90, una controstoria culturale. Insomma, una cultura accessibile, nata dal basso, dai sogni e dalle esigenze di chi voleva un'alternativa ai valori e al modo canonico di fare cultura. C'è da dire poi che alcune forme artistiche e socioculturali inizialmente nate e percepite come avanguardia, appunto negli anni 90, sarebbero diventate popolari negli anni successivi. Il rap ha vissuto proprio questa parabola, nato nei centri sociali nella sua forma italiana, oggi fa, lo sappiamo, numeri di streaming come pochi altri generi sanno fare. La scrittrice e giornalista musicale Marta Blumi Tripodi ci ha raccontato proprio il filo che lega centri sociali e rap all'italiana.
Ogni centro sociale in Italia aveva un suo gruppo, ai tempi venivano chiamati poste, erano tutti gruppi molto, molto eterogenei e molto numerosi anche, e soprattutto si muovevano in maniera molto orizzontale, non c'era un vero leader. Negli anni poi alcuni di questi esponenti sono poi diventati dei solisti, ma all'epoca non c'era un vero e proprio frontman in questi gruppi. Ci sono state varie città con vari centri sociali che hanno espresso la loro posse, abbiamo avuto ad esempio l'Onda Rossa Posse al Forte Prenestino di Roma, abbiamo avuto la Lion Horse Posse a Milano, al Leoncavallo, c'è stata senz'altro l'Isola Posse All Stars, l'Isola nel Cantiere a Bologna. Più o meno ogni città aveva appunto una sua posse di riferimento. Inizialmente effettivamente era considerata un po' una curiosità, insomma, non veniva percepita come una musica che era arrivata per restare. Oltretutto, appunto, la narrazione che se ne è fatta in Italia è stata abbastanza peculiare anche in questo caso, nel senso che comunque in tutto il panorama italofono si parlava del rap soprattutto appunto per la tipologia di testo molto impegnato, soprattutto appunto sulla stampa generalista, magari non tanto sulla stampa musicale specializzata, mentre invece appunto nel resto del mondo continuavano ad emergere più hit da classifica e magari arrivavano anche qui, però restavano comunque, diciamo, due panorami abbastanza separati. In Italia e appunto in tutto il panorama italofono c'era molto la tendenza a rifiutare un po' l'industria musicale, a cercare di mantenersi il più possibile fedeli a una controcultura e a un rifiuto di tutto ciò che era il capitalismo all'interno appunto del music business. Addirittura chi firmava un contratto spesso veniva visto un po' con sospetto, nel senso che il semplice fatto di essere affiliati a un'etichetta musicale era considerato uno svendersi al sistema. Quindi anche per questo ha fatto così fatica poi il rap ad emergere ed è emerso così tardi rispetto a tanti altri paesi europei. Non c'era tanto neanche la volontà di integrarsi in un sistema musica che già ovviamente aveva le sue regole capitalistiche.
Questa era la scrittrice e giornalista musicale Marta Blumi Tripodi sulla prima scena rap italiana, quella strettamente legata ai temi sociali, ai circuiti dei centri sociali. Lo dico ora, ma vale per tutte le altre interviste del nostro dossier di Alphaville che stiamo in parte riascoltando e che questa settimana, tra l'altro non l'ho detto, ha curato Cristina Artoni. Naturalmente potete trovare tutti questi contributi, queste interviste che abbiamo sentito e pure altre del dossier di Alphaville nella loro forma completa sul nostro sito web.
Spento e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato e mo' è passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me.
Voglio solo, cerco un'ora luce nella confusione. un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta, mo che sono nel ciclone? In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno.
Va da sé, conto solo su di me, già so che già sai che
il ciclo fa quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono e adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Distendi le tue mani, guaritrici su un guaglione. Mentre sta aspettando il sole, e io
oggi non c'è sole intorno.
L'album è Neffa, I messaggeri della dopa, un disco memorabile, lo possiamo dire. Un album che segnava una svolta nella scena hip hop italiana. Era il 1996 quando usciva, una data che, come vedremo, tornerà anche nella nostra seconda parte di Moby Dick, un po' l'abbiamo già anticipato. Aspettando il sole è la traccia che abbiamo sentito tra le più celebri dell'album di Neffa e Giuliano Palma. Se fin qui abbiamo sondato alcune realtà della cultura indipendente italiana seguendo il libro di Valerio Mattioli, in Ticino allora cosa accadeva negli anni 90? Lo scrittore e poeta insegnante Tommaso Soldini ha ricostruito per noi quattro luoghi della cultura underground ticinese della fine del secolo scorso.
Il Ticino, si sa, negli anni 90, nel 95, vede finalmente nascere il centro sociale socioculturale autogestito, il Molino, che trova spazio a Viganello. Ma questo è l'esito di una serie di avvenimenti, una serie anche di luoghi che sicuramente sono stati significativi. Io vorrei citarne almeno quattro che credo siano stati molto importanti. Da una parte il Bar Tra di Molino Nuovo, nella vecchia collocazione, che nasce come bar, biblioteca, libreria e che subito intercetta tutto un giro di persone che non avevano uno spazio fino ad allora, no? E che quindi lì cominciano a incontrarsi. Si incontrano fino a mezzanotte, la una, dopodiché nasce un secondo spazio molto significativo che è stata la stagione del Living Room di Massagno, altro locale pubblico che però inizia a fare, anche se al Tra c'erano incontri con gli scrittori, cominciavano a esserci mostre, cominciavano a esserci, diciamo così, musiche nuove proposte, il Living Room va soprattutto sulla musica e lì si tira tardi, insomma, in Ticino si può stare fino a tardi in giro con gli amici senza dover andare in discoteca. Per fare un passo indietro, io non posso non citare la, per me, fondamentale importanza che ha avuto il collettivo GAS, che appunto negli anni 90 promuoveva la necessità della nascita di un centro sociale autogestito e che faceva, organizzava regolarmente delle feste allo studio Foce, dove si ballava, ma nello stesso tempo si riusciva a trovare un'armonia tra politica e cultura, no? Lì per me nasce il bisogno di continuamente associare cultura e politica. Grazie a queste cose poi c'è la festa al Tassino, il quarto luogo è questa, la festa di primavera del Tassino, alla fine della quale nel 95 si arriva poi alla occupazione del centro sociale autogestito Il Molino, che come sappiamo tutti all'inizio è molto interessato alla dimensione culturale, che occupa tantissimi spazi, e solo in un secondo momento vedrà prevalere la parte più politica, ma c'è stato un incendio di mezzo.
Secondo la Vulgata, gli anni 90 finiscono nel 2001 sotto il crollo delle Torri Gemelle, che sorgevano in una zona di Manhattan che oggi conosciamo col nome Ground Zero. Qualche anno più tardi, Tommaso Soldini, insieme ad altri, fonda una rivista a cui dà proprio quel nome. Ma allora, che legame c'è tra questa rivista Ground Zero e la scena culturale dal basso ticinese in quegli anni? Ma prima ancora, siamo sicuri che non esistano altre date simboliche, oltre all'11 settembre 2001, per definire l'estinguersi di quel decennio?
Gli anni 90 finiscono con la caduta delle Torri Gemelle, e direi che finiscono forse già con gli attacchi della polizia sul movimento di Seattle che manifesta a Genova nel luglio dello stesso anno, e quindi finisce con i colpi della polizia sulle persone pacifiche, no? E quindi direi che questo gioco linguistico in realtà è molto vero, no? Gli anni 90 hanno determinato la fine, probabilmente l'ultima possibilità che la politica ha avuto per contrastare questa globalizzazione di cui si parlava, no? Per chiudere il concetto, cioè una cosa che mi ha sempre stupito è che da una parte si diceva che gli anni 90 sono gli anni della globalizzazione necessaria, no? Quindi anche con il mito, diciamo così, di una società fondata sui diritti, ma in realtà una società fondata sullo scambio delle merci. E invece il movimento che io ho frequentato, cioè il movimento di Seattle, il movimento, veniva chiamato no global, cioè contro la globalizzazione, quando non è vero. Il movimento di Seattle era un movimento pro globalizzazione delle persone prima che delle merci, la globalizzazione dei diritti, la globalizzazione della preoccupazione, per esempio, del debito terrificante che i paesi del sud del mondo avevano nei confronti delle banche internazionali, la globalizzazione dell'idea che con una Tobin tax si potesse tassare tutto quel mondo che lucrava grazie alla nascente rete del web, eccetera, eccetera. Quindi diciamo Ground Zero fa una analisi triste e cinica rispetto a una occasione che si è frantumata insieme alla caduta delle Torri Gemelle.
Questo è il panorama underground anni 90, ricostruito dallo scrittore e poeta Tommaso Soldini. E se fin qui abbiamo parlato soprattutto di musica, di rap e di riviste nate in ambiti non istituzionali, cosa ha significato per le arti performative come il teatro e la danza quella spinta di ricerca dal basso? Cristina Artoni ne ha parlato con il drammaturgo Luca Scarlini, che quegli ambienti li ha frequentati a lungo. Quindi possiamo dire che sia giusta l'equivalenza tra centri sociali e laboratori teatrali?
Sì, entro certi limiti è vero. Poi, come sempre, naturalmente bisogna guardare caso per caso. È evidente che ci sono stati dei percorsi abbastanza luminosi che si sono collocati in determinati centri sociali, ma anche che poi il centro sociale è stato anche uno spazio di spontaneismo che altre volte ha vagliato meno la qualità dei suoi proponimenti teatrali. Per cui senz'altro ci sono dei casi abbastanza rimarchevoli, ad esempio Dagno Manfredini, che rimane uno dei grandi poeti della scena in Italia, che ha debuttato al Teatro Leoncavallo, il centro sociale Leoncavallo di Milano, che con lui era diventato un teatro dove si andava, spettacoli importanti come Il Miracolo della Rosa da Jean Genet, Tre studi su una crocifissione di cui divenne famoso ed un suo culto quasi in un ambito teatrale, il lavoro su Francis Bacon, e senz'altro lì però è un itinerario singolo. È un artista che ha lavorato in un ambito che poi non ha prodotto molti altri esiti. Senz'altro da Leoncavallo si è anche annunciato nella scena milanese il talento di un'attrice che oggi è regolarmente al Piccolo Teatro come Federica Fracassi, che con la sua compagnia Teatro Aperto con Renzo Martinelli sempre a Leoncavallo realizzava le proprie prime prove. Quindi Milano senz'altro ha avuto lì un luogo di sperimentazione legato anche alla possibilità di poter usare delle sale a costi minori, con possibilità di programmazione, essendo, come è noto, la scena cittadina abbastanza chiusa in realtà alle proposte nuove. quindi diciamo a Milano più un teatro di parola, a Firenze più un teatro di danza e poi a Bologna senz'altro fondamentale quello spazio che era intermedio tra un centro sociale e un centro artistico, che era il Link, che esiste ancora ma in chiave più disimpegnata come luogo di intrattenimento, dove si sono presentati i gruppi dei cosiddetti teatri 90, quindi Motus, Teatrino Clandestino e Fanny Alexander. Con tutte e tre io poi ho lavorato come drammaturgo nel corso del tempo. Fanny Alexander avevano fatto uno spettacolo memorabile che si chiamava Con mani devote, che era una sorta di riflessione loro sul mondo dell'iconografia sacra, sui santini, le opere di devozione, i reliquiari, che era tutto un macchinario enorme di scenografia dove loro erano incastonati. E in quel caso proprio l'emergenza di due talenti importanti che sono ancora ovviamente nel teatro italiano, Luigi De Angelis e Chiara Lagani, lei attrice, drammaturga, lui regista e lui al momento nominato da poco direttore del Festival di Sant'Arcangelo per i prossimi 3 anni.
Luca Scarlini, l'abbiamo sentito in questo riassunto della scena teatrale anni 90, fuori dal canone. Scarlini, che è anche traduttore, insegna in numerose scuole in Italia e all'estero. Noi ora lasciamo questa prima parte introduttiva dedicata agli anni 90 controculturali, avviciniamoci all'ora centrale di Moby Dick, prima però il notiziario e poi ci ritroviamo qui con lo scrittore e poeta Aldo Nove e il giornalista e critico letterario Marino Sinibaldi per parlare di pulp, letteratura cannibale e anni 90. Al notiziario però ci arriviamo con la musica, ancora questa data 1996, anno in cui i CSI nati dai CCCCP registravano Linea Gotica, in cui troviamo il brano Cupe Vampe, dedicato al rogo della Biblioteca Nazionale di Sarajevo e all'assedio della città nel 1992 durante le guerre jugoslave. Gli anni 90 furono anche questo.
Di colpo si fa notte, si incunea crudo il freddo. La città trema, livida trema. Brucia la biblioteca, i libri scritti e ricopiati a mano. Ebrei sefarditi portano a Sarajevo in fuga dalla Spagna. S'alzano i roghi al cielo, s'alzano i roghi in cupe vampe.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E dopo le notizie riprendiamo questa puntata di Moby Dick che abbiamo intitolato Il pulp, i cannibali e gli anni 90. Francesca Rodesina ancora in vostra compagnia per la prossima ora, sempre insieme a Gabriele Arnaboldi in regia tecnica. La grande carica di 11 sfrenati, intemperanti cavalieri dell'apocalisse formato splatter nei reparti pieni di ogni ben di Dio del supermarket Italia, tra atrocità quotidiane, adolescenza feroce e malinconie di sangue. Così si legge sulla quarta di copertina di un volume che usciva sul finire del secolo scorso, quasi 30 anni fa, 1996. Sulla copertina del libro, firmata da Tullio Pericoli e Pierluigi Cerri, l'immagine di una lametta da rasoio, di quelle classiche, l'oggetto tagliente per antonomasia. A camminare sulla lametta, disegnata in copertina, due gambe di cui però si vedono appena le caviglie. La persona sconosciuta sta sulle punte, un po' incerta, come a evocare un clima di pericolo. Oggetto quasi surrealista, sulla stessa lametta sono appoggiate anche una mosca e una scala a pioli. Forse un invito, forse più una sfida a salire e a vedere cosa ci sia dall'altra parte. Dall'altra parte vuol dire dentro il libro, che è un'antologia e contiene i racconti di una generazione di giovani scrittrici e scrittori italiani che da quel momento per tutti saranno i cannibali. Si intitola proprio Gioventù Cannibale, l'antologia, ed è curata da Daniele Brolli. Esce per Einaudi per la neonata collana Stile Libero. Le favole cambiano, scriveva proprio Brolli nell'introduzione al libro. Le favole cambiano e si fanno nere, si potrebbe aggiungere. Tra gli autori dei giovani Nicolò Maniti, Alda Teodorani, Aldo Nove, Tiziano Scarpa e Daniele Luttazzi, tutti affamati dei nuovi scenari sociali che sbranano. Televisione, tecnologia, film di genere, fumetti e tanta merce. Qualcuno parlò di un'antologia profetica, altri la criticarono. Ma come mai Gioventù Cannibale emerse proprio in quel decennio? Che genere di svolta nell'immaginario produsse? Con quali modelli culturali dialogava? E in che rapporto stavano violenza, individuo e merci in questi cannibali racconti? Queste sono solo alcune delle domande che rivolgeremo ai nostri ospiti di oggi. Benvenuto Aldo Nove.
Grazie, buona giornata, buon sabato.
Aldo Nove è scrittore, poeta, è entrato in Gioventù Cannibale con il suo racconto Il mondo dell'amore. Lo stesso anno, nel 96, usciva la sua raccolta di racconti Vubinda e altre storie senza lieto fine per Castelvecchi, poi ripubblicato con il titolo Super Vubinda. L'anno scorso per Il Saggiatore è uscito un nuovo libro dal titolo Pulsar. E buongiorno e benvenuto anche a Marino Sinibaldi.
Buongiorno, un saluto caro a tutti.
Giornalista, conduttore radiofonico, critico letterario, Marino Sinibaldi è stato direttore di Radio 3 per tanti anni, conduttore di programmi storici come Fahrenheit e Tutta la città ne parla, e ora cura il podcast Timbuktu per il Post. Nel 96, proprio poco dopo l'uscita di Gioventù Cannibale, per Donzelli pubblicava un saggio su quel fenomeno con il titolo Pulp, la letteratura nell'era della simultaneità. Allora, io direi di iniziare facendo sentire solo un minuto di suoni e poi ne parliamo.
Buonasera, siete all'altra edicola che stasera è affollatissima perché parleremo di giovani scrittori.
Non riuscì a liberarlo, era immerso in una massa compatta, umido e gelatinoso sulla caviglia.
Noi siamo forse una tendenza che è più che una tendenza, una convergenza di tendenze.
C'erano ancora degli spazi per letteratura altra.
Un'antologia che segnasse un po' il senso di una rottura generazionale.
Quel libro si collocava in uno strascico, in un ultimo fuoco d'artificio della modernità che sono stati gli anni 90.
Però la cannibale entrò addirittura nel gergo della cronaca dei giornali.
Non solo dal punto di vista cronologico, qualcosa moriva e qualcosa nasceva.
Per alcuni erano il segno della decadenza culturale italiana proprio.
Il suo piede sguazzava tra gli organi interni della bestia, di una violenza inaudita questa.
La psicologia viene sostituita da un insieme di pulsioni.
Il mercato premiava l'immaginazione.
Tutti erano pronti ad accettare una cosa di quel tipo.
C'erano in tutti questi scrittori due anime.
Vivevano sapendo che i ponti alle spalle erano caduti.
C'era il sentore di un'alienazione.
Questo significava anche che volevo osare.
Mi faccio schifo, ma è la verità, vi dico la verità.
Questo era il trailer del nuovissimo documentario Cannibali, scritto da Ilary Tiscione insieme ad Aldo Nove, presentato negli scorsi mesi alla Festa del Cinema di Roma. Abbiamo sentito voci del passato, voci del presente che hanno fatto e hanno interpretato appunto quell'esperienza, tra cui anche Aldo Nove e Marino Sinibaldi. Allora, Aldo Nove, partiamo proprio da qui. Cosa ha significato per lei ritornare su quell'esperienza di quasi 30 anni fa?
Ma innanzitutto per questo sono grato a Ilary Tiscione che ha avuto quest'idea, percepire in modo chiaro quanto questi 30 anni poi alla fine siano in realtà eoni, millenni, secoli, non lo so, è cambiato veramente tutto. E ciò che noi, usando anche delle iperbole, cercando di raccontare una quotidianità che stava sempre diventando più alienata, oggi si è perfettamente compiuta e quindi, essendo la realtà orrorifica in cui viviamo, in cui siamo tutte delle monadi rimbambite, non ci sono più stati, non c'è più politica, c'è semplicemente un comitato d'affari che ci usa come merci. È stato bello vedere quell'esperienza che è stata forse l'espressione di un limite, no? Oltre quel limite poi tutto ha preso a diventare realtà, ed è per quello che non la si può raccontare, no?
Marino Sinibaldi, poco fa nel trailer l'abbiamo sentita dire che i cannibali scrivevano sapendo che i ponti alle spalle erano caduti. E accanto a questa frase metto quella di Daniele Brolli, curatore dell'antologia, che parlava di queste scritture come di un segnale di svolta dell'immaginario. Ecco, due immagini di rottura. Con cosa rompevano questi scrittori e verso dove andavano come immaginario, come visione? Poco fa appunto Aldo Nove ci parlava, andavano e ci diceva che parlavano e andavano probabilmente verso il presente.
Verso il presente io credo anche un po' verso il futuro. Ha ragione Aldo Nove a dire che sembrano passati eoni o milioni di anni, però in fondo quella rottura era tanto un segno dei vecchi tempi quanto l'inizio dei nuovi, quindi qualcosa di profetico, una parola imbarazzante naturalmente, ma qualcosa che anticipava il futuro c'era. Rompevano ed erano insieme il segnale di una rottura, la conseguenza di una rottura. In quegli anni c'erano novità che oggi possiamo vedere con un po' più di prospettiva sul piano tecnologico, l'inizio di un'epoca del tutto diversa della storia umana, che è l'epoca digitale, l'epoca immateriale, l'epoca della rete. Dal punto di vista sociologico e filosofico, il postmoderno era un tentativo di dare un nome a qualcosa che in piani e su vari piani, sia teorici che della sensibilità, era una rottura con l'epoca della modernità, della razionalità, di quella storia che forse è cominciata con l'illuminismo e la rivoluzione francese. Sul piano politico era caduta l'Unione Sovietica all'inizio del decennio, in Italia era finita la Prima Repubblica e non era nata del tutto quella che lo avrebbe sostituito e ancora forse non c'è. Sono solo frammenti, si potrebbe naturalmente aggiungere altri indizi a questi, di uno scenario globale che segnalava una rottura. La sensibilità di quegli scrittori reagiva cercando strade diverse, alcune si sono esaurite, ma è normale, è naturale che sia così, non c'è da essere ipercritici su questo elemento anche effimero che a volte ha la letteratura, altre sono quelle che poi hanno segnato novità nella nostra paesaggio non solo letterario, televisivo, cinematografico, naturalmente un elemento all'epoca molto scioccante, spiazzante fu Pulp Fiction, non solo per il film di Tarantino ma anche per l'estetica e direi proprio la sociologia nuova che quel film là implicava, indicava, a cui costringeva in qualche maniera.
E poi c'è da dire che forse destino di tutte le avanguardie a un certo punto è anche quello di sciogliersi. Aldo Nove, lei com'è diventato uno scrittore cannibale?
Nanni Balestrini, che è stato in qualche modo il mio padre letterario, aveva ricevuto da me un plico, credo di 1000 pagine, dove mi esercitavo in tantissime forme, innanzitutto la poesia, che è quella che preferisco, sempre con una fascinazione sicuramente per le avanguardie, e lui ha selezionato all'interno di quella raccolta alcuni racconti brevi in cui io registravo piccoli fatti piccoli o grandi fatti di cronaca, cercando di focalizzare su di focalizzarmi su quanto fossero assurdi, no? E su un processo di mercificazione delle nostre identità, delle nostre vite, delle nostre storie, ecco. E mi ha invitato a continuare quel lavoro, che era un lavoro di ricerca linguistica, ma anche sociologica e in qualche modo politica. Così è nato Wobinda e altre storie senza lieto fine, e come è chiaro, mi sono trovato non solo per tematiche, ma anche per un atteggiamento linguistico, un tipo di ricerca linguistica in affinità con altri scrittori che tra l'altro facevano parte, diciamo, di un contesto culturale e intellettuale che non è necessariamente legato a quell'antologia. La fama di quell'antologia è stata il veicolo che ha promosso e diffuso quello spirito. Però lei stessa prima ha citato Tiziano Scarpa, che non è in quell'antologia, Isabella Santa Croce, che non è in quella antologia, ma questo importa poco, importa il fatto che si è creato un fenomeno che tutt'oggi, che non credo da sono parecchi anni che non scriva secondo i dettami di quella scuola, però tutt'oggi mi sembra estremamente indicativo proprio di un paesaggio storico che va oltre la letteratura, pur essendo ovviamente innanzitutto letteratura, e che coinvolge la sociologia, che coinvolge la politica, che coinvolge una mutazione nella quale non si distingue più fiction e realtà, no? Se pensiamo, e poi chiudo, al caso di Garlasco, ci sono tantissimi elementi di splatter e di, insomma, quando, e la cosa viene diffusa a livello nazionale e internazionale, sul cadavere di una ragazza uccisa fanno un prelievo orale e poi dicono che non serve a nulla perché non c'è sperma, sembra una cosa presa da un racconto di Gioventù Cannibale. Ho fatto un esempio, ma ne potrei fare dovevamo fare una puntata di 11 ore, parlo dell'oggi.
Esisteva quindi, diciamo, una sensibilità che veniva intercettata da voi scrittori, dalle scrittrici dell'antologia Cannibale, ma anche da galassie che in qualche modo ruotavano attorno. Comunque l'antologia veramente ebbe un grande successo, vendette tanto, più di 15.000 copie in sole 2 settimane dalla pubblicazione. Allora, Umberto Eco aveva detto che un titolo è già una chiave interpretativa, lui poi aggiungeva purtroppo, ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo, in questo caso il titolo portò bene. Cosa si voleva comunicare, secondo lei, Marino Sinibaldi, giustapponendo proprio queste due parole, gioventù e cannibale?
Beh, una cosa molto diretta e tutto sommato molto semplice, no? Una dimensione generazionale, che in una rottura generazionale quei giovani, quei scrittori erano effettivamente più giovani di quelli che all'epoca pubblicavano e venivano venduti, quindi scandire una discontinuità, come si dice nel senso del tempo, della cronologia e delle generazioni, e poi attribuire un elemento di valore a una parola come cannibale che suscita reazioni diverse. Era una letteratura che divorava tutte le letterature precedenti e aveva quell'atteggiamento cannibale, quindi onnivoro, ma capisco che il titolo gioventù onnivora sarebbe stato molto meno affascinante, no? Un rapporto onnivoro con la realtà, la divorava tutta, e poi la realtà stessa che era diventata cannibalica. Ora, l'esempio che ha fatto Aldo Nove è ancora perfetto. Una vicenda come Garlasco è sembra inventata da uno scrittore pulp, per la ragione che dice bene Aldo Nove, ma inoltre per il fatto che di fatto l'informazione, questo mondo super affollato di notizie, di opinioni, che la tiene in vita, non è solo un'indagine giudiziaria, che è qualcosa di, diciamo, tradizionale, anche se in genere non si trascina per tutti questi anni e non manifesta quelle forme che sembrano paranoiche, voyeuristiche quasi, di indagine, ma quella è l'indagine giudiziaria. È anche tutto un sistema mediatico che è talmente proliferato da tenere in piedi la realtà, non essere solo, come essere, un riflesso, uno specchio, un racconto della realtà. È una realtà essa stessa, una specie di superfetazione della realtà, e questo è successo, per fare l'esempio del caso di Garlasco, con tutto l'enorme apparato mediatico che in Italia, e non solo in Italia, vedo, ragiona intorno a questa vicenda. È che questa realtà, che in cui appunto il reale e l'immaginario, il narrato e l'effettivo accaduto, la realtà e la sua proiezione, ecco, si mescolano, diventano qualcosa di indistinguibile, che quella letteratura, nel modo opaco in cui è possibile vedere una realtà così enorme e così da vicino, quella letteratura cominciava a riuscire a narrare. A me mi sembrava che comunque ci fosse un elemento di fiducia nella narrazione, ecco, questo mi colpiva da lettore, no? Che comunque si potesse raccontare anche una realtà così divaricata, così diversa rispetto al passato, rispetto al campo che la letteratura aveva sempre praticato. Questa fiducia comunque nella scrittura, nella lettura, nella comunicazione collettiva, nella condivisione anche di quella realtà, e magari, ma qui sono più politico della media degli altri lettori, probabilmente anche la possibilità di in qualche modo quella realtà contrastarla, cambiarla, trasformarla, migliorarla. Ecco, questa fiducia mi sembrava l'elemento incoraggiante per me da lettore di tutti gli scrittori, molti gli scrittori di gioventù cannibali.
Fiducia nella narrazione, fiducia anche nella finzione, che a volte riesce a interpretare meglio la realtà di quanto la realtà non si dia già così di per sé. Lei prima, Marino Sinibaldi, ha usato la parola pulp con riferimento al celebre film di Tarantino, Pulp Fiction, una parola che era diventata molto diffusa all'epoca, era quasi diventata una moda, non so se dire meme, potremmo forse usare questo linguaggio.
Parola meme, naturalmente, non c'era la parola meme all'epoca, ma era un vero meme, pulp. Sì.
Pulp, fin troppo pulp, infatti era uno slogan di un personaggio televisivo, anche della Jalappas, per dire. Ecco, che tipo di spinta il pulp aveva dato alla cultura italiana, Marino Sinibaldi?
Ma sul piano un po' più diretto ci fu, accanto appunto a questa antologia, la fortunata anche operazione editoriale. Prima abbiamo ascoltato, credo, la voce di Paolo Repetti, che fu da giovane editore un po' il regista di questa, che fu anche una consapevole operazione editoriale e commerciale. Ci fu organizzato in quel caso da Alessandro Baricco un incontro a Torino intorno al film Pulp Fiction, cioè furono chiamate un gruppo di persone, variamente scrittori, critici, osservatori, che avevano visto quel film e avevano capito che lì era successo qualcosa. Ora, naturalmente, come accade a chiunque, si rischia sempre di esagerare, lasciandosi in qualche modo scioccare, no, le esperienze come quelle della visione di un film, però accadde proprio questo. Vedendo quel film si capiva che la narrazione aveva assunto un altro passo, no? Un passo per più orizzontale anziché verticale, con una trama che si intrecciava. Poi sarebbe uscito, sempre per Tarantino, un film come Kill Bill, che era ancora da questo punto di vista la estremizzazione di quel processo. E poi tutto quel parlare intorno a eventi che alla fine erano ridotti, c'era quasi anche in quel film un elemento di moltiplicazione della narrazione di fronte, non dico all'esilità della realtà, perché ne accadeva di tutti i colori, però una realtà che veniva ingrandita, ingigantita nel momento stesso in cui accadeva, dalla narrazione, dalle chiacchiere di tutti i protagonisti. Questo era già annunciato in un film sempre di Tarantino che si chiamava Le Iene. Insomma, una serie di elementi che rendevano possibile la definizione di un nuovo genere narrativo, di un nuovo spazio dell'immaginario, che chiamavamo pulp, perché pulp poi era in Italia di fatto sconosciuta quella esperienza delle riviste. Pulp è un'indicazione del tipo di carta
di carta volgare che veniva volgare popolare che veniva usata per quelle riviste su cui appunto erano apparse le narrazioni che tanto amava e tanto ispiravano Tarantino. Quest'estate sono stato in Norvegia a vedere una cartiera che produceva la carta pulp. Mi sono molto emozionato a vedere in questo posto, peraltro idilliaco, un fiume, un bosco bellissimo, questa macerazione degli alberi e la produzione di carta consapevolmente volgare, diciamo così, di carta consapevolmente di bassa qualità perché doveva servire a raccontare narrazioni popolari. Ecco, questa era tutta una suggestione che arrivava da film di Tarantino dalla parola e ci consentiva, mi consentiva almeno a me, di identificare proprio una nuova sensibilità e anche una nuova forma di produzione artistica e letteraria.
Le narrazioni popolari entrano quindi nel campo letterario che si allarga, si scopre molto più ampio, le gerarchie, dicevamo prima, saltano, cultura alta e cultura bassa si intersecano. Paradigmatico di questa via, Aldo Nove, è il suo racconto Il mondo dell'amore, non per nulla contenuto in Gioventù cannibale, in cui lei mette Iva Zanicchi accanto al poeta Giacomo D'Alentini. Cosa significava per lei far convergere e confliggere questi mondi così diversi?
Vivere all'interno della realtà che è costituita da mondi diversi e che si intersecano regolarmente. Non so quale tipo di mentalità possa pensare che esiste e quindi ci sia qualcuno che ci viva dentro in un mondo altissimo, a meno che non dobbiamo ritornare a Luigi XIV a Versailles o ancora prima, insomma, e poi ci sia il basso. Mi piace citare completamente fuori contesto, ma cioè, in ambito filosofico, il così in alto come in basso di attribuità Ermete Trismegisto, ecco, questa cosa che poi ha influenzato tutto il Novecento, specialmente nella figura di Benedetto Croce. Io non l'ho mai sentita, personalmente non l'ho mai sentita, non l'ho mai percepita, tanto che già da ragazzino passavo giornate a studiare Ariosto o Tasso e poi mi leggevo i giornaletti, ma neanche porno, cioè il porno è quello che adesso è completamente sdoganato in una forma merceologica mondiale e, diciamo, osè, no, poi quella cosa lì parte tutta da Pasolini con la trilogia della vita, i racconti di Canterbury e tutto quel cinema diciamo osè che poi è seguito, ecco. Non trovo alcun motivo per cui debba apprezzare Solaris di Tarkovsky e schifarmi di quel gran pezzo dell'Ubalda tutta calda. Non voglio provocare, sono assolutamente sincero, è così.
Quindi un successo dovuto anche a una capacità di essere più coscienti come scrittori, come scrittrici di quello che sta accadendo nella realtà e anche raggiungere una legittimità nel potere raccontare, narrare quello che si sente, quello che si vede. Ma c'è chi percepiva, perché grande successo ma anche tante critiche, c'è chi percepiva i cannibali come esageratamente violenti e chi invece li accusava addirittura di finto cattivismo, insomma, diciamo, qualcuno che gira intorno al pozzo dell'orrido senza guardarlo veramente in faccia, oppure solo magari guardandolo con un ghigno, con uno sberleffo. Lei come la vede, Sinibaldi?
Beh, la vedo come un'obiezione critica che può essere sempre fatta alla letteratura. È ovvio che la letteratura, come ogni forma estetica, ogni forma di racconto, ma diciamo la verità, come ogni racconto, anche i racconti che noi facciamo ai nostri amici o familiari di un evento, è qualcosa che di quell'evento forza dei colori o degli elementi o dei tratti, inoltre l'elemento commerciale, ma è ovvio che ogni impresa di quel tipo ha anche una, io non mi scandalizzo di questo, non è il mio lavoro, non è la parte dei progetti che mi interessa, la dimensione commerciale, economica, diciamo così, ma naturalmente c'è, rende possibile che i libri continuino a uscire, quindi non è un elemento, un capo di accusa, un'indicazione di accusa significativa. Io la pensavo e la penso ancora in un modo diverso, a me sembrava una nuova forma di realismo, per questo a me interessava. Io sono, non appartengo per cultura, a differenza di Aldonova e di molti di loro, alla stagione delle avanguardie, ho sempre amato scrittrici non in avanguardia come il Samorante, no? Ecco, come un lettore di Al Samorante, perché dovrebbe, come è accaduto a me, appassionarsi e poi addirittura scrivere di questi scrittori? Perché ci vedeva un racconto della realtà nuovo, una nuova forma della realtà, una nuova sfida alle parole, essere all'altezza della realtà. Naturalmente la realtà che ci descriveva poteva essere amplificata, ma certo che era amplificata. Anche il Samorante amplificava l'emozione della guerra, anzi veniva accusata di quello da molti degli scrittori, che poi, dei critici che poi avrebbero amato Gioventù Cannibale come Balestrini, eccetera. Ecco, io questa contrapposizione francamente non la vedevo, a me sembravano modi di raccontare la realtà diversi, ma con la sfida sempre di trovare le parole per farlo. Quando la realtà, a metà degli anni 90, durante gli anni 90, apparsa a molti di noi a conoscere una dimensione nuova, finiva l'epoca industriale, cioè accadevano cose gigantesche. Cioè lì finiva il mondo dell'industria, almeno nei paesi occidentali, nei nostri paesi, in Italia, in Svizzera, in Germania, in Francia, in Inghilterra, finiva una cosa che era nata in molti di quei paesi molto prima che in Italia, peraltro, che era durata secoli, che aveva formato con le sue di tempi, ritmi, i suoi valori, l'intera società. Finiva l'epoca dell'industria, l'epoca forse dell'illuminismo, l'epoca delle grandi narrazioni, delle grandi ideologie. Naturalmente questi cambiamenti mettono in discussione tutto, compreso le parole che trovi per dirlo, le scene che immagini per rappresentarlo, gli elementi simbolici con le quali sempre trovi la metafora o l'allegoria che racconta la realtà. E lì c'è stato un grande sforzo, con tanti tentativi falliti e tanti riusciti, di trovare le parole per dire anche questo, di trovare cioè la forza per fare libri che parlassero anche a questo, alle generazioni segnate da quella trasformazione. Che in fondo il problema è che la letteratura e l'editoria hanno ancora oggi, come riuscire a raccontare, a farsi leggere, diciamo così, da generazioni cresciute in modo del tutto nuovo, per esempio del tutto senza carta, no? È come se noi fossimo passati dalla carta della letteratura, quella nobile, alla carta pulp. Io da bambino leggevo fumetti pulp senza saperlo, ero un pulp, un giovane pulp senza saperlo, perché in Italia non chiamavamo così quella carta con cui leggevo i fumetti, no? Siamo passati da una generazione di carta, poi alla generazione di carta pulp, e poi una generazione senza carta, che è quella alla quale oggi cerchiamo, quando scriviamo, di rivolgersi, no? E quindi mi interessa quando la letteratura, ma quanto ciascuno di noi nelle sue diverse attività, reagisce allo shock dei tempi, non considerando le cose come immobili, non prendendosela con chiunque prova a raccontare in modo nuovo, non mettendo in campo i soliti argomenti. La letteratura è sempre, ma anche Goethe era accusato di mettere le cose troppo drammaticamente, troppo emotivamente, quando faceva morire gli amanti o gli innamorati, no? Addirittura veniva accusato di ispirare epidemie di suicidi per chi leggeva il giovane Werther, no? Ma la letteratura fa quello, ci mette di fronte, quando è capace di farlo, quando si assume questa responsabilità, che per me è fondamentale, ci mette di fronte a degli elementi spiazzanti, scioccanti della realtà, che a volte preferiremo accantonare o rimuovere.
A proposito di elementi spiazzanti della realtà, Aldo Nove trova delle parole nuove e dice e scrive, tra le altre cose: ho ucciso i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo, Pure and Vegetal. Questo è uno dei suoi incipit più famosi, Aldo Nove, ed è la prima volta che in letteratura, a proposito di novità, si uccide per uno shampoo. Cosa significa la merce per il suo personaggio uomo?
No, prima volevo dire una cosa, che sono molto contento di essere qua con Marino Seribaldi, perché starei a ascoltarlo per ore, quindi vorrei che non finissero i suoi interventi per sentire quello che dice, che sento così. Lucido è aperto alle infinite possibilità dell'espressione letteraria, che può appunto giungere ad un livello tale per cui il, e qua torno alla sua domanda, di rimbambimento, per la fase è quella, no? Penso in psicanalisi al rapporto tra reale, simbolico e immaginario, no? Il reale, in qualche modo, in una persona che uccide appunto i genitori per una marca che è legata a una simbologia, quella
pubblicitaria, no? Chi è un po' avanti negli anni si ricorda l'ossessione della reclama con il cavallo che correva, cavallo bianco che correva libero sulla spiaggia, no? E lì venivano associate le due cose, il concetto di libertà e il concetto di shampoo. Non so che cosa ci azzecchino l'uno con l'altro, ma essendo ossessivamente proposte, in qualche modo sostituivano la realtà, no? E diventavano realtà. Il soggetto, che non erano solo casi clinici isolati, perché piano piano quella realtà si è sempre più consolidata, e lo vediamo dai fatti di cronaca, ma penso che chi ha un minimo di ricerca sull'autocoscienza sa che queste cose esistono. Semplicemente non prende atto di un mutamento assolutamente radicale, cioè le lotte negli anni 50, 60, 70 nell'ambito dei diritti dei lavoratori, ma lavoratori appunto nelle fabbriche di cui si parlava, di cui ha parlato prima Marino, o tutta una serie di concretezze della realtà che non era ancora sfumata in un immaginario che si è sostituito alla realtà in modo violento, no? Se pensiamo oggi al fatto che una parte politica vuole sostituire i diritti attraverso la mutazione delle parole e non delle cose, no? Quella roba lì della Shoah e tutto il tempo che si sta buttando, quello per me è palpa, no? Mm-hmm. Il lavorare sulla PNL e poi altri fattori che sussistono tutt'oggi, cioè, ad esempio il fatto che c'è gente che deve vivere con 400 euro al mese, non è considerato, cioè non è trattato, oggi non c'è in letteratura, ma perché? Perché è vietato farlo. Oggi non uscirebbe Gioventù Cannibale, verrebbe accusata di misoginia, istigazione alla violenza, pedofilia, no? Cioè, come se non parlare di una cosa significa che non esiste, come se io ho il cancro, non dico d'averlo e allora va tutto bene. Cioè, l'importante è che non se ne parli, e questa è una nuova forma di dittatura che stiamo vivendo, e nello specifico questa, non io in questo momento, ci sarà qualcuno che troverà il modo per raccontarla, riuscendo a passare anche attraverso i canali ufficiali che censurano tutto, a parte le scemenze che ci dicono.
Marino Sinibaldi vuole aggiungere qualcosa alle parole di Aldo Nove?
Ma forse solo un elemento di fiducia. Io non credo, Aldo, che si possa censurare l'espressione fino a questo punto. Tra l'altro qualcuno sta provando a raccontare questa realtà, che è una realtà più grigia, no? Quella appunto dei giovani, dei lavoratori poveri, per esempio, che in Italia è un fenomeno gigantesco, cioè gente che lavora, che non è che è disoccupata, eppure per una serie di motivi, i salari ridotti, i costi della vita aumentati, la situazione edilizia, che in Italia è l'aspetto secondo me più grave, quello che più danneggia le giovani generazioni, la loro possibilità di libertà o di autonomia, c'è qualcuno che lo racconta. C'è molta attenzione alle parole, in questo lui ha ragione, c'era un elemento di libertà e persino di irresponsabilità nel senso più bello e letterario della parola, di cui la Gioventù Cannibale godeva, e che oggi, a cui oggi dedicheremo forse più attenzione, al fatto che le parole possono ferire, ma questo è un elemento di consapevolezza, non di divieto. Io penso che uno scrittore a cui non va vietato nulla, e questo vale anche per le
libri di espressioni politiche che condanniamo, ma delle quali permettiamo la circolazione, e poi possiamo decidere, come sta accadendo per una fiera importante del libro in questi giorni a Roma, di non aderire, di non andare. Trovo legittimo questo, trovo legittimo non voler condividere lo stesso spazio con pensieri, in quel caso nazisti, che implicherebbero la fine della nostra stessa libertà. Però voglio dire, qualunque cosa può essere scritta, naturalmente rispetto alle parole forse abbiamo più un senso di responsabilità che rispetto agli anni 90, ma io insomma rassicurerei Aldo sul fatto che secondo me libri così potrebbero uscire lo stesso, magari suscitando quelle polemiche che peraltro farebbero contenti gli editori, editori come Paolo Repetti, che hanno molto amore per il fatto che i libri poi sconvolgano, generano polemiche, diventino dei casi letterari, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista di quello che segna la vita culturale, del pensiero di un paese. Certo, è una realtà più grigia, questo è vero, forse più opaca ancora, non ha l'elemento distruttivo e quindi ispirativo che poteva avere a metà degli anni 90.
Insomma, le parole possono ferire, le parole possono anche nascondere. Mi sembra che questo lo dicesse in Salto Mortale Luigi Malerba. Le parole possono anche diventare merce. Forse ci stava anche dicendo questo Aldo Nove poco fa. Insomma, siamo sempre lì. È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, come diceva Max Fischer in Realismo Capitalista, Aldo Nove.
Realismo Capitalista, sì.
Sì, poi che cosa significa il mondo? Non lo so, c'è una teoria che mi intriga molto sul fatto che siamo morti nel 2012 e quindi becchettianamente che cosa sia questa cosa in cui stiamo vivendo adesso, io non ho. È una pararealtà, è una post-realtà. Però sono d'accordo perché rintraccio molti sintomi con Marino sul fatto che è proprio forse negli ultimi due anni, probabilmente perché l'asticella si è alzata talmente tanto e si è arrivati a un livello di delirio, no? Cioè guardiamo questa cosa impossibile di una guerra stravinta dalla Russia mesi fa, però no, cioè no, e anzi bisogna attaccare la Russia perché c'è il pericolo, guerra preventiva, no? C'è il pericolo che Putin invada l'Europa, no? Come se io uccidessi la mia compagna, perché non si sa mai che questa impazzisca e mi uccida, no? E quindi lo faccio semplicemente per autodifesa, ecco. E quindi il clima talmente esasperato di questi ultimi anni, dopo tutto quello che abbiamo passato dal 2020 in poi, è vero, cioè io ho il sentore e mi sembra di vedere timidi case che vogliono riappropriarsi della realtà in letteratura, ma questo sta succedendo proprio ora, cioè quindi più aumenta la surrealtà, più viene imposto che non si parli di corda in caso dell'impiccato, più qualcosa deve succedere ed accadrà. Questo credo che sia proprio nella natura dell'essere umano. Quindi è proprio in questi ultimi tempi così lugubri, viscidi, no? Non c'è il cattivo, c'è quello che va sulla copertina del Time, poi non sanno più che cosa fare, allora ci mettono Taylor Swift giusto per andare fuori da qualunque contesto politico-sociale. Ma chiudendo questa divagazione, sì, cioè, sento che qualcosa può muoversi e questo assume un significato non solo letterario, la letteratura è un mezzo, un veicolo attraverso la quale affrontare il presente, l'attualità, cioè
non riesco a concepire una letteratura che si faccia al di fuori dell'oggi, cioè comunque noi scriviamo sempre oggi, è sempre oggi, no? Poi domani sarà domani, però sarà oggi. Scusate il delirio, ma è...
Grazie a lei. Vorrei proprio rilanciare a Marino Sinibaldi, Angelo Guglielmi, uno che insomma era stato dentro la neoavanguardia e anche dentro le logiche dei mass media, è stato direttore di Rai 3, aveva detto che, insomma, a proposito appunto del presente, della realtà, aveva detto che era sbagliata la prospettiva con cui troppi guardavano a questi giovani scrittori, e cioè come testimonianza della violenza e della assuefazione del tempo. Per lui i cannibali avevano portato prima di tutto a una liberazione del linguaggio. È d'accordo Marino Sinibaldi?
No, insomma, lì c'era un problema che io non vedo il linguaggio e la realtà e il contenuto, diciamo, come due cose distinte. Quindi Guglielmi, che era molto intelligente e acuto, però immaginava una distinzione che non c'era. Secondo me era un linguaggio che invece era proprio impregnato di realtà, e quindi le due cose non potevano in qualche modo essere distinte. Però a proposito di realtà di oggi, qui la mia sintonia e simpatia con Aldo si arresta fragorosamente, perché la Russia non ha stravinto nessuna guerra. La Russia da anni di guerra, sacrificando giovani russi, giovani ucraini e persino giovani della Corea del Nord, che gli sono serviti come carne da macello, ha conquistato qualche chilometro di terreno. Perché ha stravinto? Non ha stravinto nulla, ha conquistato qualche chilometro di terreno che non le apparteneva, cioè il territorio di un altro Stato europeo, in odio a quello Stato e ai suoi valori, compresa quella piccola libertà o parziale democrazia che l'Ucraina è riuscita a mettere in piedi. Quindi non c'è nessuna stravittoria e nessuna guerra preventiva a nessuno, c'è una guerra in atto da anni contro un paese libero e indipendente come l'Ucraina, alla quale peraltro avevamo dato le armi nucleari perché la Russia non si preoccupasse, tant'è che l'Ucraina non ha più un'arma nucleare, mentre invece era il terzo paese nucleare del mondo, in segno anche di evidente tentativo di pacificare, non aggredire, rassicurare i russi, che hanno invaso un paese indipendente per il quale è legittimo avere un po' di preoccupazione e di paura. Io non scatenerei nessuna guerra preventiva, ma sono grato ai giovani ucraini che si stanno sacrificando per fermare un'aggressione che riguarda anche i nostri valori, cioè il fatto che in Ucraina esiste un'editoria indipendente, che dei dissidenti in Occidente, come probabilmente siamo io e Aldo, perché non siamo tanto d'accordo con i valori così egemoni in questa epoca, in questo paese, dei dissidenti possano operare e discutere come stiamo facendo ora alla radio, cosa che naturalmente in Russia è impossibile, se non finendo in galera o come Navalny, persino uccisi in carcere. Quindi bisognerebbe tenere aperte delle distinzioni fondamentali anche per poter continuare a pubblicare libri e a discutere come ora stiamo facendo.
Marino Sinibaldi, so che tra poco lei deve andare, facciamo tempo magari ancora a porre una domanda, perché so che ha un impegno. Proprio il concetto di plurale di una gioventù cannibale alludeva alla possibilità di un'enunciazione collettiva, come insomma nella tradizione di tutte le avanguardie peraltro. A suo giudizio, oggi possiamo ancora parlare in questi termini? C'è ancora un collettivo che sopravvive all'individuale?
Beh, per ora c'è un'epoca della frammentazione. All'epoca, appunto, io parlavo di un'epoca della letteratura al tempo della simultaneità. Oggi una parola forse così che avrebbe per me la stessa forza interpretativa, piuttosto, voglio rimanere più neutrale rispetto ai tempi, quella della frammentarietà, che implica una frammentarietà di esperienze di vita, anche di condizioni sociali, e questo rende anche difficile organizzare delle forme di opposizione, no, al proprio tempo, perché sono esperienze di vita, sensibilità e anche forme sociali, economiche, strutturali, frammentarie, diverse. Questo riguarda anche il campo della letteratura, dove c'è di tutto, compreso questo ritorno negli ultimi due anni, come diceva Nove, insomma più o meno condivido che l'arco di tempo è molto recente, di forme di attenzione alle realtà e anche di reazione più significative. A me sembra però qui veramente, io sono molto cauto, perché ogni volta lo sguardo di ciascuno di noi è un po' determinato dalla nostra esperienza, dalla nostra età, dalla nostra posizione nel mondo. Quello che io vedo è la difficoltà di vedere, appunto, di intravedere, di individuare delle tendenze
e delle forme collettive, minimamente collettive, almeno in parte collettive. Perché ecco, questo è interessante quello che lei sta dicendo, perché all'epoca Gioventù Cannibale non veniva vista come una dimensione collettiva, anzi le dimensioni collettive alle quali eravamo abituate, quelle dei grandi movimenti, delle grandi formazioni sociali, delle grandi ideologie, di tutta quella parte di secolo che si chiudeva precocemente negli anni 90, erano talmente vaste che Gioventù Cannibale sembrava più una setta, diciamo così, no? un piccolo gruppo. Eppure, come lei giustamente oggi interpreta quel fenomeno, era comunque un tentativo di individuare delle forme collettive, di operare anche in un modo minimamente collettivo. Questo è mancato in tutti questi anni, probabilmente sta riemergendo, per esempio, anche dal punto di vista politico, no? Le grandi manifestazioni per Gaza sono state anche un segnale di reazione, di indignazione collettiva, quindi di scandalo, e quindi succede qualcosa anche nel campo delle estetiche e persino dell'organizzazione della cultura. Però effettivamente lo scenario oggi è cambiato, da questo punto di vista c'è una frammentazione, ci sono molte esperienze più ridotte e per lo più individuali.
Marino Sinibaldi, grazie per essere stato con noi
grazie
nel racconto di Gioventù Cannibale. Ricordiamo ancora il titolo del libro, uscito per Donzelli a ridosso dell'antologia, Pulp, la letteratura nell'era della simultaneità. La lasciamo all'incontro pubblico del Posta. Presto risentirci, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
E continuiamo con lei, Aldo Nove. Magari le farei proprio una domanda rispetto a quanto detto poco fa da Sinibaldi sulla simultaneità e sulla possibilità di un'enunciazione collettiva oggi. Lei come la vede?
Ma innanzitutto sono piuttosto scioccato dalle cose che se andasse a leggere Wikipedia, Sinibaldi.
E dobbiamo rimanere
quindi
allora la letteratura cannibale apre ovviamente moltissimi temi contemporanei, appunto perché stiamo parlando ancora di linguaggio, di come il linguaggio interpreta e racconta la realtà. Però appunto le chiederei, se possibile, di rimanere ancora un po' sul tema appunto della letteratura come possibilità di
esatto. Ma penso che questa cosa si colleghi alla questione del linguaggio e anche quindi di conseguenza alla letteratura, che è essenzialmente linguaggio, no? Cioè ho vissuto in diretta la spaccatura, la frammentazione, il divide et impera. C'è un libro molto interessante, mi piacerebbe consigliare, di Byung-Chul Han, che è stato un grande interprete di questo pezzettino di secolo, no? Che si chiama La crisi della narrazione, no? Nel senso che si sovrappongono narrazioni praticamente opposte, in questo caso si parlava di una guerra, ma si arriva addirittura al genere, no? Femmine contro maschi, maschi contro femmine. Ecco, io credo che un grosso lavoro da fare in letteratura sia proprio quello di avere la forza di rappresentare tutte le differenti narrazioni, evidenziando proprio quanto siano differenti, perché siano differenti, e questo c'entra con Gioventù Cannibale, perché ha rappresentato la possibilità di far venire alla luce un tipo di percezione, di interpretazione del mondo che non era sicuramente maggioritaria, no? E questo, riportandoci all'oggi, dovrebbe darci proprio lo stimolo di cercare di esprimere questa crisi della narrazione, questa plurima moltiplicazione di pensieri, di idee, che poi alla fine creano queste monadi isolate, più o meno aderenti a, non so, il tipo di trasmissione televisiva che segue, perché di giornali non si può parlare, o quasi più, perché non esistono, e quindi si tratta semplicemente di prendere ciò che è negativo oggi e volgerlo in
in positivo o perlomeno in motivo di riflessione, ecco, quindi l'aggancio mio iniziale alla differenza di visione, di narrazione tra me e Marino Sinibaldi è un potenziale grosso oggetto di lavoro sulla realtà, sulla percezione della realtà, e lo trovo più che, come si dice oggi, dissing, un elemento di stimolo per andare oltre questa cosa e capirci un po' di più.
E questo siamo qui a fare, a raccontare, a scambiarsi punti di vista, a conversare, a discutere dei temi. Il pulp, i cannibali e gli anni 90 è il titolo del Moby Dick che abbiamo appunto presentato durante questa puntata. Io ringrazio tanto Aldo Nove per aver rimesso a fuoco l'esperienza cannibale, di cui è stato tra i protagonisti insieme ad Ammaniti, Todorani e gli altri, a quasi 30 anni dall'uscita di quel libro generazionale curato da Daniele Brolli per Einaudi, con il titolo Gioventù Cannibale. E grazie anche di nuovo a Marino.
Una cosa velocissima?
Sì.
Ancora? Io farei un ringraziamento a Ilari Tiscione,
certo,
la regista, che ci ha tenuto proprio a creare oggi una testimonianza di quell'esperienza, e grazie a lei che siamo qua a parlare di questo.
E infatti, se volete continuare a cercare di capire la letteratura cannibale, oltre a leggere l'antologia, naturalmente, ora c'è questo documentario di cui lei parlava, Aldo Nove, che lei ha scritto insieme a Ilari Tiscione, con il titolo Cannibali. Tra l'altro, quando sarà disponibile per il pubblico? Si sa già? Da vedere.
Allora, nelle sale in Italia a inizio dell'anno prossimo.
D'accordo.
Però la cosa a cui più teniamo ed è sono in corso le trattative, uscire su una piattaforma che dovrebbe essere Netflix.
D'accordo, benissimo. Allora rimaniamo in attesa. Ringraziamo anche, come dicevo prima, Marino Sinibaldi, che abbiamo salutato poco fa. Grazie Aldo Nove, a risentirci presto, una buona giornata.
E buon sabato. Qua io sono in Calabria in questo momento, ci sono 18 gradi, è una giornata splendida, non so se è così anche da voi, io me la godo adesso.
Sì, al momento c'è del sole, quindi una buona giornata di sole in Calabria, Aldo Nove.
Evviva
il sole. E così si conclude il nostro Moby Dick dedicato alla letteratura cannibale e agli anni 90. Buona continuazione di giornata da parte mia, Francesca Rodesino, e da Gabriele Arnaboldi, che ha curato la regia tecnica di tutta questa puntata.